Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace! E adesso dovrebbe esserci Yuga che si presenta, ma in questa puntata è un attimino speciale rispetto al solito. In questa versione qui sentirete la voce mia e dell'ospite. Yuga si aggiungerà in un secondo momento perché è impegnato con i preparativi del suo matrimonio, quindi siamo tutti contentissimi, gli portiamo gli auguri, gli facciamo le congratulazioni e continuiamo con la puntata. Dicevo, questa è una puntata particolare come registrazione, è anche un esperimento per me, effettivamente, che mi trovo a registrare senza mio fratellone, però siamo qui intanto grazie ai nostri mecenate, chi ci aiuta tramite la piattaforma Ko-fi, che andiamo a ringraziare. Fatemi tirare fuori l'elenco perché devo fare tutto da solo io oggi.
Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che è inizio aprile. Un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammershot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Vanax Abadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
Quindi Ark, Retro, Coach, Hersmith, Sukai47, El Nick, Grey Fox, Nikius, Shiny, Mario, Stefano Lasera, Mappo Gamer, Betelux, Sibis, Crisop, Rita Levi, Mortal Kombat, Giant Lizard e Silver Fox, che si è unito alla nostra ciurma degli Easy Mode. I Normal Mode, che sono Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, Vanak, D-Chan, Blackworm e Stormbringer, e l'Hard Mod che è Cry King. Grazie veramente a tutti quanti, a voi dedicata la puntata di DQD, che però questo giro la faremo in post produzione perché appunto deve esserci Yuga, altrimenti non sarebbe una puntata degna. Grazie veramente a tutti quanti. Questo episodio tratta Darkest Dungeon, lo annunceremo tra poco. L'abbiamo tirato fuori, è uno di quei giochi di cui dovevamo parlare da tantissimo tempo, ecco, è uno di quei giochi a cui io sono particolarmente affezionato, Yuga è particolarmente affezionato a questo gioco e quindi siamo molto contenti di portarlo e ci facciamo aiutare oggi da un ospite che in realtà noi conosciamo da un po'. Da chi ci segue su Instagram lo conoscerà sicuramente da un sacco di tempo, perché è una collaborazione che va avanti da più di un anno ormai col nostro canale. Abbiamo il proprietario, il gestore di Indie Gamecast, benvenuto Spettro.
Ciao!
Ciao!
Sì, c'è pure Cthulino oggi.
C'è anche Cthulino oggi, che figo. Spettro e Cthulino ci danno una mano a parlare soprattutto dei giochi indie, appunto è il suo pane quotidiano, ci sono i nostri reel che abbiamo fatto in collaborazione sul suo canale YouTube, è presente su Instagram, è sempre bello perché si scoprono tantissimi indie diversi ogni giorno e oggi parliamo proprio di un indie come Darkest Dungeon, che è partito, ha una storia secondo me affascinante proprio per come è partito. La domanda di rito che facciamo ai nostri ospiti è quella molto molto semplice: che cos'è che ti lega a questo gioco?
Allora, Darkest Dungeon è stato il gioco che ci ha fatto in un certo senso appassionare ancora di più degli indie, perché noi conoscevamo gli indie ma avevamo principalmente un canale di giochi da tavolo. Siamo passati a Indie Game Cast con il desiderio, quando abbiamo visto che molte persone non conoscevano né Darkest Dungeon né altri giochi che noi adoriamo come Crypto Necrodancer oppure, che ne so, Darkwood, queste cose qua. E allora abbiamo deciso di aprire Indie Game Cast proprio anche principalmente grazie a Darkest Dungeon. Ovviamente appassionati entrambi di Lovecraft, io più perché sono appassionato di Cthulhu, appassionato di Lovecraft ovviamente, ma io sono più appassionato di Edgar Allan Poe. In Darkest Dungeon ci sono tanti riferimenti a Edgar Allan Poe.
Eh sì, appunto il fatto che il collegamento anche a Edgar Allan Poe e Lovecraft c'è anche proprio nella scrittura, si vede come il modo di scrivere uno abbia influenzato l'altro, e effettivamente poi lo ritroviamo qua nel gioco perché ci sono tanti riferimenti e c'è tanto questo, soprattutto atmosfera di Lovecraft, più che l'immaginario esattamente uguale, perché non c'è Cthulhu purtroppo all'interno del gioco, ma i tentacoli di Rito ci sono. Anzi, faccio la domanda per Cthulhino: come ti è sembrato questo gioco come rappresentazione della tua stirpe? Ecco,
Cthulhu è presente nel gioco, ma sono presenti anche tanti altri riferimenti, come per esempio l'arabo pazzo, c'è l'occultista che in un certo senso rappresenta una sorta di Abdullah Razed buono. E comunque l'intero gioco si basa sulla paranoia, sulla pazzia, sulla follia, perché ricordiamo che la particolarità di Darkest Dungeon è data sia dal campo energia, che quando termina fa rischiare di far morire il personaggio dissanguato, sia per la barra della salute mentale. Se la barra della salute mentale va a zero, il personaggio potrebbe, o in un caso raro, di incoraggiarsi e diventare più coraggioso, più forte, ma la maggior parte dei casi diventa o paranoico, o vigliacco, traditore o offensivo. Sì, oggi addirittura pensa che abbiamo fatto una partita tanto per rispolverarlo e uno dei personaggi è diventato offensivo, cioè ogni volta che un altro colpiva questo lo prendeva a male parole, quindi tipo l'hai fatto arrabbiare ancora di più, tipo gli diceva queste cose. Come dice Cthulhino, sì, le creature ci sono, anche il modo in cui il narratore parla, che il narratore tra l'altro è una grande voce che aveva fatto degli audiolibri, si chiama Wen Zhan. Poi per i DSC hanno preso uno youtuber per fare DSC con la voce un po' più pazza. Però devo dire che sì, cioè sembra di giocare in un gioco con Lovecraft che ti racconta le cose.
Esatto, allora partiamo da quella che è la storia di creazione di questo gioco. Prima ci ascoltiamo un po' di musica, indossate mi raccomando le cuffie, indossate, preparatevi il vostro zaino da viaggio, perché questo sarà un viaggio molto interessante, e ascoltiamoci un po' della colonna sonora.
You will arrive along the old road. It winds with a troubling serpent-like suggestion through the corrupted countryside, leading only, I fear, to ever more tenebrous places. There is a sickness in the ancient pitted cobbles of the old road, and on its writhing path you will face viciousness, violence, and perhaps other damnably transcendent terrors. So steel yourself, and remember there can be no bravery without madness. The old road will take you to hell, but in that gaping abyss, we will find our redemption.
Il gioco di oggi è Darkest Dungeon, un gioco del 2016 di Red Hook Studios, pubblicato dalla stessa Red Hook Studios, quindi un gioco interamente indie. È il primo titolo, il primo e unico titolo fino a un certo punto di Red Hook Studios, ed è uscito per Windows, Macintosh, Linux, la versione PS4 e anche la versione PS Vita. Si tratta di un roguelike RPG con tanti elementi diversi, insomma è una storia abbastanza intricata quella della sua creazione, che parte addirittura da un bel po' indietro, perché si parla di questo gioco già nel 2012 con due figure che si trovano a lavorare insieme. Sono Tyler Sigmund da una parte, che è il designer, e Chris Bourassa dall'altra, che è l'artista, il disegnatore. Si incontrano lavorando per Backbone, che è appunto azienda che fa giochi di diverso tipo, soprattutto con licenza, insomma, non tanto famosa dal punto di vista di IT. Si trovano a lavorare insieme e parlano, tra un whisky e l'altro, di questa idea di fare un RPG che parli di eroi, che però non sono supereroi, ma sono eroi proprio con anche tutta quanta la parte di stress mentale, ecco, che sarà la base di questo gioco. Tra una vicissitudine e l'altra, loro lasceranno Backbone, si prenderanno un periodo di pausa, dei periodi freelance, quindi è libero uno ma non è libero l'altro, e ci mettono parecchio tempo a trovarsi. Ad un certo punto si trovano miracolosamente tutti e due liberi, con un bivio: devono decidere se prendere la strada di tornare dentro una casa di produzione di videogiochi o mettersi in proprio, e sarà questo quello che faranno. Cominciano a scrivere questo Darkest Dungeon, il cui nome arriva anche abbastanza presto.
Sì, bisogna dire anche il fatto che Darkest Dungeon inizialmente era stato pensato un po' diverso da come lo conosciamo noi. Praticamente la grafica la vedete negli screenshot, è fantastica, ma quello che molti non sanno è che inizialmente i personaggi erano rappresentati in una sorta di griglia come icone. È stato proprio il grafico a dire no, niente icone, perché i giocatori non proveranno empatia verso i personaggi, quindi dobbiamo fare i personaggi di lateralmente perlomeno, e hanno deciso di fare questa cosa.
Un'altra cosa importante deriva anche dall'ispirazione. Darkest Dungeon nasce da un film e da una serie famosa. Intanto Alien, perché Bourassa voleva che si vivessero le emozioni del film Alien per quanto riguarda claustrofobia e paranoia, e anche reazioni ai personaggi quando si trovano particolarmente stressati. L'altro è Band of Brothers. Per questo si è ispirato di più per i comportamenti di gruppo, soprattutto quando si sta negli accampamenti a metà di una partita.
E un'altra ispirazione che mi viene in mente, che viene citata dallo stesso Bourassa, è Salvate il soldato Ryan, un film che fa vedere la rappresentazione della Seconda Guerra Mondiale in una maniera diversa da quello che era stato fatto in precedenza con i film di John Wayne, per dirci, dove lì era il supereroe appunto che doveva salvare la nazione. Con Salvate il soldato Ryan si è visto un aspetto molto più umano di quanto fa schifo la guerra, fondamentalmente, di cosa ti può succedere a livello proprio umano, emotivo, lo stress post-traumatico, insomma tutto quello che ne consegue.
Fanno schifo anche i personaggi iniziali, per la verità. I personaggi hanno spesso dei difetti fin dall'inizio. Reynald, per esempio, il crociato che vi danno a inizio partita, ha la creptomania. Se non lo portate subito a curare mentre giocate, vi fregherà tutti i premi che troverete.
Eh sì, è veramente fastidioso questo sistema di stress e delle caratteristiche e difetti che poi man mano nel gioco porti in positivo.
More arrive, foolishly seeking fortune and glory in this domain of the damned.
Parlando sempre di come è stato creato il gioco, dicevamo, da una parte appunto c'è Tyler Sigmund, il designer, che tira fuori la sua esperienza con i giochi da tavolo. Lui è stato uno dei pionieri del print and play, del gioco da tavolo print and play, quindi la possibilità di scaricarselo, stamparselo, e gameplay puro, fregandosene un po' di quella che era la grafica. Dall'altro lato una figura che è complementare, quello dell'artista Chris Bourassa. Chris Bourassa, che ha una storia ancora più interessante, perché lui è uno di quelli che leggeva i fumetti da piccolo, e leggeva ad esempio X-Force della Image con il personaggio di Rob Liefeld, che è un disegnatore che è sempre stato criticato per la sua maniera di disegnare, perché non sapeva disegnare, secondo molti. E quindi, non so, vi ricordate, che ne so, Cable, versione gigantesca con sproporzionati, con i piedini piccolissimi, insomma è una maniera di disegnare molto particolare, molto anni 90. Chris Bourassa dice, beh, se lui disegna così, allora io so disegnare meglio, e si metteva a disegnare e ha tirato fuori un po' il suo stile, che poi ha portato all'interno di questo progetto. Un progetto che ha subito la connotazione di essere vecchio, sporco, la carta strappata. Cioè, c'è questa idea di mettere la fatica all'interno dell'aspetto grafico del gioco, e questo si vede proprio anche nei personaggi, con ombre molto marcate, non sono super definite le varie rappresentazioni, le varie illustrazioni, il che va bene a Chris perché è l'unico artista in questo piccolissimo studios che è Red Hook, che viene fondato nel 2013, quindi siamo un anno dopo l'idea iniziale, viene fondato Red Hook Studios. Red Hook è un'altra citazione da una storia appunto di Lovecraft, e portano questo progetto dopo aver creato le fasi iniziali. Addirittura, come diceva Spettro prima, inizialmente non era neanche side scrolling questa cosa qua, ma era top down, quindi tu guardavi la mappa dall'alto e queste iconcine che si muovevano, ed era molto lontano da quello che poi è stato l'evento finale. L'aver portato su Kickstarter questo progetto l'ha reso uno dei grandi successi di Kickstarter da quel punto di vista, perché stiamo parlando di un budget iniziale che era stato di soli $75,000, che sembrano tanti, ma per produrre un gioco sono veramente pochi. Addirittura loro stessi, parte di questi soldi, oltre i $75,000, hanno chiesto un aiuto da Clay, che effettivamente gli ha dato un prestito per poter produrre un gioco. Qua si vede un po' la collaborazione tra vari studi indipendenti, insomma, che si danno una mano. Clay ha sempre supportato questa scena, ma riescono ad accumulare alla fine $313,000, quindi più di 4 volte quello che si aspettavano inizialmente, il che li ha lasciati molto molto contenti, e lo sviluppo è proseguito molto bene con qualche piccolo intoppo.
Sì, devo dire tra l'altro che nessuno si aspettava che il gioco successivo sarebbe stato Darkest Dungeon 2, perché magari visto il successo che avevano avuto con questo gioco avevano le porte aperte per proporre un altro concept, ma hanno rifatto un altro gioco e stravolgendo completamente a mio parere il gameplay.
Sì sì, Darkest Dungeon 2 ci dedicheremo una puntata dedicata, però è decisamente diverso da quello che è l'uno, anzi ho anche qualche consiglio più avanti.
Glittering gold, trinkets and baubles, paid for in blood.
Già che ci sono, nota da autore, questa puntata qua sarà piena di spoiler, così vi avvertiamo già adesso con questa cosa. Il mio consiglio è: giocatevi Darkest Dungeon, è un gioco difficile, è un gioco pieno di sorprese secondo me, che vi metterà alla prova proprio a livello stress e frustrazione, però è appagante sul lungo periodo, quindi se avete modo anche solo una run ogni tanto e portarsi avanti pian pianino la storia, secondo me ci sta tantissimo. Detto questo, andando avanti un attimo con quella che era lo sviluppo, l'accumulo appunto di questi soldi su Kickstarter gli ha permesso di fare questa escalation di programmazione e di sviluppo del videogioco, contattando appunto Wayne June, che hai citato tu prima, per il trailer. Voce fantastica, e quando l'hanno sentito nel trailer hanno detto: no, questo deve esserci in tutto il gioco. E lui è stato contentissimo perché appunto adorava il concept, adorava la grafica, adora Lovecraft, quindi sono stati uniti dalla stessa passione per questo tipo di narrazione.
Volevo aggiungere anche il lato che dicevo inizialmente di Edgar Allan Poe, perché Darkest Dungeon è stato criticato da alcuni per i DLC, perché alcuni DLC diciamo che rendono ancora più difficoltoso il gioco, come se non lo fosse abbastanza. E soprattutto il mio preferito, che è La Mascherata della Morte Rossa, che è proprio quella, proprio è un palese riferimento al racconto di Edgar Allan Poe. Però i personaggi aggiuntivi che sono stati inseriti successivamente, come il moschettiere, che questo il moschettiere si intende il moschetto di fuoco, di fucile si intende, che addirittura questo è gratuito, sono personaggi fantastici. Anche DLC di Darkest Dungeon vale la pena acquistarli, senza ombra di dubbio.
Parlando appunto di DLC, sono usciti due, che sono questi qua che aumentano le aree di gioco. Uno è Crimson Court, che è quello che ha citato Spettro. Poi uscirà anche Color of Madness, che è il secondo DLC di questa entità.
È un miscuglio fra Le montagne della follia e il colore venuto dallo spazio di Lovecraft.
Sì, quindi ancora di più all'interno di questa tematica. E poi ci sono gli altri DLC, alcuni gratuiti, con questi personaggi aggiuntivi che hanno aumentato le classi a 18 addirittura, dalle 15 iniziali. A proposito di critiche appunto ai DLC, al fatto che il gioco è diventato ancora più difficile, è curiosa ciò che è successo durante l'Early Access, perché il gioco appunto fa Kickstarter, poi esce su Early Access, tra l'altro in un periodo in cui Early Access era abbastanza criticato, anzi si pensava morisse come metodologia per proporre i giochi, invece è ancora abbastanza attiva. Sono ritornate anche le demo per molti giochi, ma È bello come ci sia anche questo sistema ancora attivo per lo sviluppo dei giochi. Quando escono su Early Access fanno degli update settimanali, anche a volte addirittura più volte a settimana, che è una cosa un po' insolita insomma per chi sviluppa un videogioco, ma loro sono sempre stati super attenti alla community, hanno assunto un community manager praticamente immediatamente. E una delle cose degli update che è uscito fuori è quello che riguarda The Hound and Corpses, ovvero il mastino e i cadaveri, che introduce da un lato l'addestratore di cani, quindi nuova classe molto apprezzata, non overpower come tante altre, ma comunque niente male, e i cadaveri. Questo è stato un elemento di gioco che ha stravolto il gameplay di Darkest Dungeon. Cosa succede? Spiegandovi il gameplay che ruota intorno a quelli che sono i combattimenti, ci sono ovviamente altre cose oltre ai combattimenti, ma quello è il fulcro. Abbiamo quattro eroi sulla sinistra, uno dietro l'altro, quindi la posizione conta, chi è in posizione 1 è quello davanti, in posizione 4 è quello dietro, e i nemici faranno altrettanto. Possono essere massimo 4, però non sempre li troviamo tutti, a volte troviamo dei mostri più grandi che occupano più posizioni, eccetera eccetera. Ed è tutta una questione di posizionamento, quindi i tuoi eroi possono mettersi in una posizione per attaccare un'altra posizione. Quindi un pistolero, quello che viene chiamato il fuorilegge, se è in prima fila può fare un colpo a bruciapelo, se è in ultima fila può fare il colpo di pistola da lontano, e così tante altre. Insomma, ci sono alcune classi specializzate nel combattimento melee, alcune più distanti, alcuni sono gli healer, quindi più o meno questi sono gli aspetti da RPG fantasy che già conosciamo. La cosa però che viene modificata è che, uccidendo i nemici, cosa c'è stata? C'è stata la tattica del posso colpire tutti quelli che sono in prima fila, tanto muoiono loro, quelli che sono dietro scalano in avanti e uccido poi chi è in prima fila. Quindi la tattica è abbastanza standard da questo punto di vista. Con questo update ci sono i cadaveri, quindi quando muore un personaggio avversario, un nemico, rimane il cadavere in quella posizione, quindi non c'è questo effetto di scalare le posizioni, e questo ha stravolto il videogioco, perché tutte quelle tattiche che uno si era fatto ormai vengono buttate all'aria. Ci sono state diverse critiche su Steam, diverse, quasi un review bombing ad un certo punto da come è stata percepita negativamente la cosa. Allora Reduca ha detto: beh, ascoltiamo comunque la community, perché noi sì, abbiamo fatto una modifica che è giusta perché rende più tattico e più vario il gioco, ma dall'altra parte ascoltano la community, quindi hanno deciso di mettere l'opzione di giocare con o senza questi cadaveri, e poi hanno visto le metriche e hanno visto che effettivamente c'era meno del 10% di persone che effettivamente erano quelle che preferivano giocare senza i cadaveri. Quindi sì, ci sono delle critiche, ma minoritarie, e alla fine il gioco è stato nel complesso è stato recepito molto positivamente.
The way is lit. The path is clear. We require only the strength to follow it.
Hanno aggiunto anche delle cose che, parlando di stravolgimenti gameplay, vorrei pure sottolineare DLC del circo del macellaio. Praticamente aggiunge la modalità PvP, cioè io mi scelgo quattro eroi e combatto contro quattro eroi di un altro giocatore online. Diciamo che il supporto, finché non è uscito il secondo capitolo, è stato veramente grande di questo gioco.
Questa è una cosa tra l'altro interessante, perché durante la campagna Kickstarter loro avevano messo gli stretch goal, quelli che molto difficilmente su Kickstarter sono le promesse che uno fa e che poi nel prodotto finale molto spesso non ci sono, perché appunto sono dei goal un po' così. Invece mi sono andato a riguardare la pagina e loro hanno fatto praticamente degli stretch goal che avevano raggiunto, li hanno fatti tutti, ma proprio tutti al 100%. Di quelli che non hanno raggiunto, uno era la possibilità di giocare in PvP, che è una cosa che non avevano raggiunto durante la campagna Kickstarter, eppure alla fine sono riusciti a farlo stesso per poter giocare appunto in PvP con altri giocatori con il circo.
Vabbè, gli è rimasta qui proprio.
Dovevano. Si vede come è un progetto di passione, è un progetto che ha una fortissima idea. Tra l'altro una cosa che mi ha stupito è il fatto che si cita il poker come filosofia di partenza. Questa è una cosa interessante, perché le due anime appunto di questo progetto si trovavano a bere whisky, a giocare a poker e a parlare di Darkest Dungeon. Effettivamente la tecnica, la filosofia del poker c'è, cioè quella di guardare le proprie carte, vedere se hai una mano buona, giocartela bene, e se hai una mano cattiva, hai delle risorse che non stanno funzionando in quel momento, devi mitigare il danno, no? Devi cercare anche di far di necessità virtù, in sostanza, che è un modo di ragionare molto carino e che nel gioco lo ritroviamo, perché molto spesso il gioco ti mette davanti a delle situazioni critiche e tu non devi farti prendere dal panico, anche se il gioco ci prova tantissimo a farti stressare fino all'inverosimile, per cercare di selezionare, di scegliere in maniera corretta e oculata.
Sì, un'altra cosa di cui non abbiamo parlato, sai cos'è? La cosiddetta base, il villaggio. Perché oltre ad aggiornare i nostri eroi, che tra l'altro non abbiamo detto nemmeno questo, gli eroi hanno 4 attacchi di base, ma più avanti possono guadagnarne di altri o potenziare propri. Dopo ogni spedizione i personaggi tornano al villaggio, il villaggio si può potenziare a sua volta. Ci sono ambienti come il cimitero, dove ci sono gli eroi che sono deceduti, così posso andare a vedere, perché è un roguelike puro, cioè il personaggio muore per sempre. Anche se poi vi dirò una curiosità, magari praticamente i primi 4 che del gioco, se muoiono a livello 23 dopo 23esimo giorno tornano in vita. Però quello che volevo dire era che il villaggio per alcuni è una cosa che ha destato alcune critiche, perché molti dicono no, non mi va di gestire la locanda, non mi va di gestire l'ospedale, non mi va di gestire tutte queste robe, ma sono necessari, perché se il personaggio ha uno stress alto lo porta a giocare, lo porta a donnine o lo porta a pregare per fargli togliere lo stress. O se il personaggio magari ha sviluppato un difetto grave, tipo che so, alcolismo o paura degli ambienti chiusi, posso portarlo dalle suore nel manicomio, diciamo, dove le suore a colpi di siringhe e catene lo faranno tornare in sé.
Sì, secondo me è bellissimo il villaggio, perché dà proprio il momento di pausa da un certo punto di vista, ma anche di collegamento con i tuoi personaggi, no? Perché tu hai un attaccamento emotivo effettivamente con quelli che sono i tuoi personaggi all'inizio del gioco, non vuoi che muoiano, proprio perché, come hai detto tu, c'è il permadeath in questo mondo. Diciamo che la morte è quasi inevitabile, soprattutto ai primi playthrough, poi uno impara bene, magari riesce anche a portarsi avanti tanto i personaggi che livellano, quindi c'è un livello di risolutezza, come viene chiamato qua, da 1 a 6, e man mano che livellano, questa è una cosa che ho trovato molto interessante, si rifiutano di fare i dungeon precedenti, quindi diventano troppo forti, troppo fighi, e dicono no, io non mi sporco le mani per andare a fare questo tipo di missioni.
Così come quelli scarsi si rifiutano di andare a fare dungeon troppo potenti.
Esattamente, perché sono umani, no? Non si sentono pronti all'altezza. These nightmarish creatures can be felled, they can be beaten. La meccanica principale è sempre questa dello stress che abbiamo detto, quindi l'idea è quella delle afflizioni, come vengono chiamate, che ne ha parlato prima Spettro. Quando raggiungiamo i 100 di stress, il nostro personaggio viene testato e può diventare o un aspetto negativo, che può essere, che ne so, masochista, abusivo, che comincia a insultare gli altri, codardo, eccetera eccetera, ma dall'altra parte, una volta ogni tanto, veramente qua le possibilità sono molto scarse, può diventare virtuoso e quindi diventare coraggioso, diventare robusto e quindi
incoraggiante.
Esatto, e le conseguenze di questa emozione che prova in quel momento il personaggio sono, da un lato positivo, dare buff agli altri o a se stesso, dal lato negativo addirittura ti viene tolta la possibilità di comandarli, quindi hai il personaggio che dice no, io voglio scappare, prende e si scambia di posizione con un altro e perde il turno fondamentalmente. Quindi questa mancanza di agenzia è un aspetto che può essere criticato, sicuramente è stato criticato da qualcuno perché non dai la possibilità al giocatore di reagire a questa cosa, però è anche molto carina secondo me, perché ti fa ancora di più stressare. La meccanica dello stress è proprio collegata a quello che prova il giocatore, no? Più hai stress, più ti viene stress al giocatore, e nel momento in cui hai questi outcome positivi hai un rilascio di stress da parte tua, giocatore, che dice oh, ok, pensavo andasse peggio, invece è andata bene. E viceversa, appunto, se sei ancora più stressato e sei nel momento di crisi, c'è una compilation su YouTube che mostra tutti quanti i rage quit di questo gioco, che appunto è abbastanza crudele in alcuni punti.
Vorrei pure sottolineare un pochettino il boss. In questo gioco i boss non si basano sul semplice il boss è più forte, toglie più danni. ci sono boss vari generi. C'è quello, per esempio, il necromante, il Lich, che evoca altri zombie. O addirittura c'è l'uomo maiale, riferimento a un racconto molto famoso, che con il cucciolo, che se uccidete il cucciolo si arrabbia, quindi è consigliato prima prendersela con l'uomo maiale, anche se il cucciolo effettivamente infastidisce molto i giocatori facendogli perdere i buff, dandogli fastidio e facendogli evitare schivate o non facendogli attaccare.
A trifling victory, but a victory nonetheless.
Che i boss sono tematici per le quattro aree base, che sono le rovine, quella che contiene zombie, scheletri, e appunto è presente il necromante, è presente il profeta, ad esempio, che è l'altro boss, e sono quasi dei puzzle risolvere questi boss, no? Perché il profeta ha questi pezzi di legno che non riesce a capire se devi distruggerli per raggiungere lui che sta in fondo alla fila, e quindi hai questa situazione qui, oppure appunto il principe suino che ha citato Spettro prima, che è una delle razze che sta all'interno di questo Dedalo, come viene chiamato in italiano, il Warren, pieno appunto di uomini maiale, ma anche l'altro boss è la carne, proprio è un agglomerato di carne che c'è nel territorio. Le altre due aree, le cito brevemente, sono la Landa, che è appunto il bosco pieno di briganti, di ragni, di insetti. Qui c'è la strega, ma c'è anche il cannone, che è il boss della parte dei briganti, e dall'altra parte c'è la baia, quindi quello che è lo schema dell'acqua, chiamiamolo così. Siamo in un porto ed è pieno di sirene, di pirati e di tutto quello che ne consegue. Quindi vedete come ci sono immaginari dell'horror che vengono messi all'interno di ciascuna delle aree, e ognuna però è legata da sempre questo senso di, proprio quello di Lovecraft, no? Di perdizione, di sta andando tutto male, è tutto corrotto, è tutto super pauroso, e c'è sempre qualcosa di più grande da affrontare.
Sì, anche perché, come hai sottolineato poco fa, perdendo i personaggi forti bisognerà riaddestrare quelli nuovi. I personaggi arrivano ogni volta che torno da una spedizione c'è la carovana che porta nuovi personaggi, però questi personaggi si può sempre, diciamo, migliorare la carovana in modo che porti personaggi un po' migliori, però ovviamente se perdi un personaggio nel Darkest Dungeon vero e proprio, cioè nell'ultimo livello, per trovare un personaggio in grado di attraversare quell'area sarà dura.
Welcome home, such as it is. This squalid hamlet, these corrupted lands, they are yours now, and you are bound to them.
Seguici anche su Instagram @enciclopedia dei videogiochi, lì ci sono tantissimi contenuti, tra cui le live del mercoledì, e anche su Threads, dove potete ascoltare e guardare i testi scritti da Ace.
Ecco, parlando un attimo della storia, perché adesso che hai introdotto proprio il Darkest Dungeon, ci sta, secondo me, che ruota tutto intorno alla voce di Wayne June, che è questo narratore, questo personaggio che è il proprietario del Darkest Dungeon, che è una villa che sta in cima a una collina, e il villaggio appunto è alle pendici di questa collina. Il tutto parte da una lettera che lui sta scrivendo all'erede, e noi interpretiamo questo erede, che ci chiama per darci una chiedere una mano, insomma, perché sta andando tutto male, vieni ad aiutare a salvare. E quindi il gioco è noi che arriviamo lì con la nostra carovana e poi ci stabiliamo il villaggio e cerchiamo di indagare sui vari territori, cercando appunto di liberarli dai boss relativi, accumulare risorse, potenziarci sempre di più per poi andare nel Darkest Dungeon, che sta proprio dentro la villa. C'è una sorta di portale verso chissà che cosa, ecco. Non andiamo troppo nel dettaglio, perché qua è, secondo me, la...
No, non è il caso.
È l'equilibrio di Lovecraft, no? Quello che se lo guardi impazzisci, no? Quindi secondo me è meglio non dirlo in questo momento, lasciamo un po' il mistero.
Ma non solo, ti interrompo un attimo, perché non è solo la storia di Darkest Dungeon a essere interessante, ma anche la storia di ogni singolo personaggio. Infatti, andando nel sito della Red Hook, se cliccate su Darkest Dungeon 1, sono disponibili delle pagine singole a fumetti, dove non ci sono fumetti, cioè sono delle storie senza parlato, dove vi mostra perché i personaggi si stanno avventurando nel Darkest Dungeon. Per esempio, quella che mi è piaciuta più di tutti è stata la balestrera,
che aveva il padre che era stato accusato di stregoneria, e il padre si sacrifica per lei, gli dà una balestra e gli dice scappa. E questa, la bambina, diventerà la balestriera che poi noi utilizzeremo nel gioco.
A singular strike!
Tra l'altro queste backstory vengono un po' riprese anche in Darkest Dungeon 2 di alcuni di questi personaggi. A me è piaciuto molto, e infatti questa è una cosa che secondo me ci sta. Negli RPG molto spesso ci sono un sacco di dialoghi da scegliere, no? I creatori di questo gioco parlano sempre di le varie ispirazioni da altri giochi e di come loro hanno fatto un po' il contrario. Questo io l'ho trovato all'interno del gioco con la figura del crociato, che è il primo personaggio che troviamo, no? Il templare
Reinald.
Quello che è appunto Reinald, lui parla sempre, quando lo vediamo all'interno del gioco, i personaggi parlano perché noi facciamo le azioni, li guidiamo, e ogni tanto salta fuori un fumetto e loro dicono qualcosa su quello che gli sta succedendo, che cosa provano, se sono arrabbiati con qualcun altro del gruppo, se vogliono aiutarlo, eccetera eccetera. E quello che dice Reinald mi ha colpito molto, perché il crociato dice fondamentalmente: lo farò per lei, lo farò per loro. Parla di famiglia, parla di una famiglia che però non ha più, in sostanza. Quindi c'è questa, se voi andate a vedere la backstory di questo personaggio, è un crociato che sostanzialmente deve scappare dalla sua famiglia per andare a lavoro, cioè il suo lavoro è fare il crociato altrove, no? E quindi c'è questa cosa interessante. Poi in realtà la storia è ancora un po' più complessa, però è bello perché sono piccole frasi che non vi stanno dicendo esattamente che cosa è successo a questo crociato, ma lo potete capire. La maggior parte della lore del gioco è proprio accennata per dare ancora più di libertà al giocatore stesso di raccontare la propria storia. È un roguelite, quindi non c'è una storia lineare. Te la fai tu una run alla volta.
Sì, anche il pistolero è molto particolare, perché nel micro fumetto fanno vedere che lui ha assaltato una diligenza e ha ucciso per sbaglio degli innocenti. Quindi nel gioco, quando spara, lui cerca di vantarsi per consolarsi. Ad esempio, la frase più bella è quando fa un colpo critico e dice: peccato, avrei voluto colpirlo in mezzo agli occhi.
Che così finiva prima, ecco.
Sì.
Death cannot be escaped, but it can be postponed.
Le storie, la backstory è fantastica, quindi diciamo che come gioco io l'ho sempre reputato un gioco quasi perfetto, perché come lo stile grafico è unico, la giocabilità c'è, non ci sono bug, perché in questo gioco non ci sono bug, la colonna sonora e gli effetti audio sono incredibili, soprattutto gli effetti audio. Quindi sinceramente va giocato, giocatelo perché ne vale la pena.
Lo stesso team dirà: noi abbiamo cominciato a fare i suoni dall'inizio, perché appunto volevamo crearlo così e non mettere i suoni proprio alla fine, e si sono accorti loro stessi, il creatore dei suoni, come alla fine del ciclo di sviluppo è andato a riprendere i suoni all'inizio, perché aveva fatto abbastanza esperienza. Allora ha detto: vabbè, riprendiamo i suoni iniziali e li facciamo più fighi. E ci sono dei video tra le nostre ricerche che mostrano l'audio iniziale, ad esempio, del colpo di pistola del fuorilegge, come è cambiato dall'inizio dello sviluppo alla fine, ed è completamente un altro pianeta. È fantastico come c'è l'evoluzione di questo. Si vede come ci hanno messo veramente l'anima per sviluppare tutto quanto il gioco. Andavo avanti ancora un attimo nel dettaglio di quello che è le meccaniche, un po' giusto per raccontarvi anche che cosa possiamo fare all'interno del gioco. È un gioco che è strapieno, secondo me, di informazioni, ma non tutte, che è una cosa fondamentale in questo tipo di giochi, perché abbiamo le nostre classi con gli attacchi. Ogni attacco è abbastanza prevedibile, viene dato un range dei danni che possiamo fare, abbiamo le percentuali di danno, la percentuale di fare critico, di schivare, le protezioni, la velocità, le resistenze a quelle che sono le varie situazioni che possiamo avere, lo stordimento, il morbo, il dissanguamento. Insomma, è un gioco fatto tanto di numeri che vengono mostrati, ma allo stesso tempo è un gioco fatto di azzardo, di percentuali, di RNGesus, tantissimo RNGesus che è presente, e qua ritorna il paragone col poker che abbiamo fatto poco fa. Questo elemento qua secondo me è molto carino, perché darti tutti quanti i dati lì piace ai giocatori molto strategici che cercano di min-maxare tutto, però il gioco ti mette anche davanti a delle scelte forzate che devi fare tu, ad esempio, perché se uno va a min-maxare questo tipo di gioco dice: ok, mi trovo i 4 eroi più forti, li uso sempre. Ma il gioco, proprio con le sue meccaniche, con i suoi sistemi, ti porta a non poter usare sempre gli stessi personaggi, perché vai a stressarli troppo. E loro invece hanno bisogno di stare fuori e andare a bere, andare in chiesa a pregare o a fare altro. Il gioco ti costringe a cercare di usare parti sempre diversi, di non sempre affrontare la missione più difficile, ma magari fare una più facile, perché così faccio passare un po' di tempo e mi recuperano di più i personaggi. Ci sono tantissime tattiche a disposizione, con quella che è forse la risorsa fondamentale, che non è neanche scritta, che è la conoscenza. Cioè conoscere come funziona un boss e scoprire qual è la sua chiave di lettura per risolvere il puzzle che effettivamente ci pone davanti, è una risorsa fondamentale per evitare di perdere poi dei nostri personaggi forti.
As the fiend falls, a faint hope blossoms.
L'azzardo in questo gioco, hai detto bene, ma c'è ovunque, anche quando si esplora. Se noi troviamo, spesso si trovano delle fontane, e io guardando nelle specifiche del gioco ho scoperto che la probabilità spesso di trovare una trappola in qualcosa che trovi nell'esplorazione dungeon è 50-50. Quindi quando noi troviamo una fontana e la tocchiamo, magari c'è dell'acqua infetta e abbiamo dei debuff. E lo stesso vale anche per quello che dicevi tu, quando dicevi che potremmo decidere di aspettare, ma in alcuni casi aspettando i personaggi fanno di testa loro. Per esempio, un personaggio che va a pregare per togliersi lo stress potrebbe decidere di andare a fare un pellegrinaggio e per un turno non potete usarlo.
Esatto. Sì, che è l'altro aspetto, secondo me, di essere il capo della spedizione, perché noi effettivamente interpretiamo l'erede che manda le proprie truppe nel dungeon e le segue. Io mi immagino di essere la quinta persona che sta dietro a questi quattro eroi, ma non sempre ti ascoltano, perché appunto c'è il momento in cui non sono in grado di fare alcune cose. Se non mi ricordo male, alcuni dei malus che possono avere quelli permanenti, tipo la cleptomania che abbiamo parlato prima, ce ne sono alcune che prevengono l'utilizzo di qualche oggetto. Se non mi ricordo, ce n'è uno che odia le punture, quindi non puoi curarlo in una determinata maniera.
Non solo quello.
C'è quello blasfemo che non puoi mandarlo in chiesa.
No, c'è anche quello che c'ha la ludopatia, che è l'unico modo di togliergli lo stress e farlo giocare a carte. Cioè, li puoi mandare sempre alle suore, però ti costa. Poi c'è pure il fattore che i personaggi che vanno nel che restano nel villaggio, i loro difetti aumentano.
Mm-hmm.
Quindi sì, potrebbe essere uno che ha ludopatia, potrebbe addirittura cominciare a perdere soldi, quindi se lo lasci a villaggio ti toglie i soldi.
Quindi, sì.
No, è davvero un gioco immenso, un gioco che è impossibile da prevedere, impossibile fare una mappatura di strategie. Si possono dare solo consigli.
Confidence surges as the enemy crumbles.
Esatto, c'è una wiki enorme che se uno vuole si può spulciare per giocarsi il gioco, ma l'aspetto forse più bello è proprio quello di scoprire, di perdere e capire: ah no, avrei dovuto fare così e la prossima volta ce la faccio. Però non puoi usare gli stessi personaggi,
anche perché è molto spoilerosa la wiki.
Sì, wiki è vero, è vero.
L'unica cosa che consiglio per la wiki è le frasi del narratore.
Mm-hmm.
Perché ci sono proprio gli audio dei narratori singoli. Vedi, io me ne sono scaricato alcuni come suonerie.
Beh, sono fantastici. E tra l'altro citavo un'altra cosa, c'è il permadeath qui, ma un aspetto di cui non abbiamo parlato è il punto di morte, quello che è il Death's Door.
Sì,
no?
Sì, sì.
Che è un aspetto molto figo, perché quando hanno detto
il punto di follia, come esatto, un po' come il punto di follia.
Esatto, perché quando noi raggiungiamo gli zero di salute, il personaggio non muore automaticamente, quindi viene prevenuta il discorso di andare contro un nemico fortissimo che in un colpo ci uccide. Questa per gli stessi sviluppatori è forse anche troppo crudele come situazione, e quindi quando arriviamo a zero arriviamo in punto di morte. Al ricevimento di un danno successivo c'è una percentuale che aumenterà per farci morire effettivamente, quindi abbiamo un'ultima possibilità per fare l'azione eroica, recuperare, curarci. Potrebbe anche essere che sferriamo l'ultimo attacco proprio quando siamo in punto di morte, e quindi veramente è la situazione super critica in cui bisogna è il momento dell'eroe, no? In cui veramente l'adrenalina arriva e cerca di dare l'ultimo colpo.
Press this advantage. Give them no quarter.
Situazioni molto belle. Io ho avuto anche ho avuto sia delle situazioni molto positive che negative. Esempio banalissimo, sono arrivato a zero, ma avevo anche sanguinamento, e quindi è scattato il mio turno e si è preso il danno da sanguinamento e è morto immediatamente il personaggio. Altre volte invece sono riuscito a dare il colpo finale a un boss con 0 HP e io avevo 0 HP, quindi è stato proprio... Se fosse durato anche un solo turno in più sarei completamente morto.
Tra l'altro il punto di morte ce l'hanno anche i personaggi che occupano due caselle.
Ah sì, è vero, degli avversari.
Gli avversari che occupano due caselle hanno anche il punto di morte.
E gli avversari che appunto possono essere più grandi, gli stessi boss ce l'hanno questa cosa, e quindi anche lì ci possono essere i momenti in cui sei arrivato al momento clou appunto di dover sferrare il colpo finale, però almeno lo sai, ecco, in quel momento lì. Non tutti i boss hanno questa cosa qua, ma alcuni sì, ed effettivamente ci sta come situazione.
Comunque avete dimenticato di parlare di una cosa.
Dici?
Aspetta, cosa?
La luce.
Ah, vero! C'è il discorso delle torce. Praticamente quando si va nei dungeon c'è un livello di luce che può portare a stressare personaggi. Oltre a questo, se la luce non è abbastanza alta, noi possiamo migliorarla con degli oggetti che prendiamo al villaggio, tipo le torce appunto, o alcune abilità come la vestale ad esempio può illuminare l'ambiente. Se la luce è bassa, intanto alcuni personaggi si stressano, c'è ad esempio quello che ha paura del buio che lo stressi aumenta, e poi saremo più soggetti sia alle trappole sia alle imboscate.
Ah sì, è vero. E però dall'altro canto si trova anche più loot nel buio.
Continue the onslaught. Destroy them all.
Che è una cosa appunto rischiosa, no? Cioè posso anche decidere di fare delle spedizioni in cui apposta vado a luci spente per cercare di raccogliere più risorse possibili. Rischio la salute magari di qualcuno dei miei compagni, però magari può valerne la pena. Ecco, una cosa in generale, portando più o meno a conclusione, mi piace pensare come la partita intera sia una discesa verso la pazzia, fondamentalmente, perché inizi che ci tieni tantissimo ai tuoi personaggi, e io personalmente ho avuto questo switch che pian pianino, a forza di vedere morire i compagni eccetera, gli ho detto vabbè dai, mandiamo la gente al macello perché così riesco ad andare avanti col gioco. Poi mi sono ripreso nelle fasi finali, ma hai quel momento in cui anche la vita dei tuoi personaggi diventa una risorsa spendibile, che è veramente andare a giocare con la pazzia del giocatore, veramente, non neanche del personaggio che stai andando a interpretare, perché fai delle azioni anche molto negative, e qui comincia ad assomigliare al narratore stesso. Tu sei l'erede di quel narratore, quindi ci assomigli in un certo senso quando fai azioni di questo tipo, e pian pianino insomma cali nella pazzia.
Sì, anche il non mandarli in avventure più complicate, cioè è un gioco, quindi già dire no non ce lo mando perché ho paura che sì. Cioè, davvero si prende un po' troppo seriamente il gioco a un certo punto. Lo si prende seriamente. Altre cose, ovviamente abbiamo detto che i personaggi si possono curare, ma interagiscono anche fra di loro.
Sì.
Quindi io per esempio potrei avere un occultista che mi depotenzia un nemico, ma allo stesso tempo me lo marchia in modo che quando il pistolero spara trovo un bersaglio migliore.
Sì, l'aspetto di combo funziona tantissimo, anzi.
E quando gestisci la squadra, a seconda dei personaggi che metti, puoi creare delle squadre speciali.
Esatto, volevo proprio dire quello.
Tipo, che so, i guaritori, tipo che perdono meno vita, che guadagnano più vita quando usano le risorse.
Be gone, fiend.
Un'altra cosa importante di cui non abbiamo parlato è anche l'accampamento.
Ti aggiungo un attimo una cosa prima, proprio di questa cosa delle squadre, perché prima abbiamo parlato del fatto che il gioco ti mette davanti tante statistiche, tanti numeri, eccetera, eccetera. Però quando tu vai a creare i quattro membri del tuo party e li scambi, a un certo punto mi è capitato di vedere il nome della squadra che appare, che è una cosa che non avevo mai visto prima, e quando viene quel nome lì vuol dire che stai facendo qualcosa di buono, cioè quella composizione di squadre può funzionare, anzi ti dà anche dei, dei piccoli indizi su come va usata quella composizione di parti. Può essere uno, ad esempio, una delle squadre si chiamava qualcosa che aveva a che fare con le malattie, il flagello delle malattie, era una cosa del genere, perché aveva usato un medico della peste, diversi personaggi che avevano tutti in comune il fatto che potevano usare bene il morbo. Uno credo sia il flagellante, anche, che è uno di quelli del DLC. Avevo creato un party molto molto calibrato. Questo è darti delle informazioni imperfette, perché non mi ha detto guarda che devi usare questi personaggi così, mi ha dato un indizio e poi mi sono tratto io le conclusioni. Questo è secondo me un aspetto perfetto per capire come funzionano le combo del gioco e come funziona il comunicare in maniera misteriosa qualcosa, no? Senza dando un indizio, ma senza dare troppo.
Sì, tra l'altro, quando i nemici, i personaggi nel gioco hai queste combinazioni, a seconda dei personaggi vicini, il personaggio più se il personaggio fa un colpo critico, a seconda di chi c'è vicino guadagna, perde stress, si sente incoraggiato dagli altri perché conosce bene la squadra.
Behold the heart of the world, progenitor of life, father and mother, alpha and omega, our creator and our destroyer.
Insomma, avete ascoltato come Darkest Dungeons è un gioco che sia io che Spettro e anche Cthulhino adora tantissimo. Avrò anche messo la voce di Yuga probabilmente nella seconda edizione, se no, se non avete ascoltato la voce di Yuga, aspettate ancora un pochino e ritornate ad ascoltarvi questa puntata. Io a questo gioco ho deciso di dare 9 livelli di stress su 10. Noi usiamo appunto questa maniera di dare i voti in maniera particolare associata a qualcosa del gioco, perché è uno di questi giochi che è veramente quasi perfetto, come ho detto prima. Spettro, mi è piaciuto tantissimo, mi sono innamorato immediatamente del gioco, ci ho fatto tutta una serie sul mio canale YouTube personale dove ho spulciato il gioco in 200 e passa episodi, veramente me la sono portata avanti molto lunga, con conseguente frustrazione da parte mia, momenti di gioia, momenti di tristezza, momenti di rabbia pura, perché appunto non riuscivo ad andare avanti, ma pian pianino me lo sono analizzato, spulciato e sono arrivato a conclusione. È un gioco che veramente ti porta al limite dal punto di vista di stress, ma al tempo stesso poi ha anche dei momenti di rilascio, dei momenti di gioia pura, perché quando riesci ad avere successo. E quindi secondo me si merita un voto così alto per tutti questi aspetti, insomma. Posso segnalare una cosa relativamente al seguito, Darkest Dungeon 2. Se non volete giocare a quello, c'è una versione mod che vi segnalo, che ho scoperto da poco e tra l'altro per l'uscita di questo episodio dovrebbe essere quasi ultimata. So che è alla 0.9, uscirà la 1 entro il 2023, quindi ci siamo quasi, che si chiama Black Reliquary, il reliquiario nero, che è un overhaul del gioco, quindi è completamente diverso il setting, è ambientato in un villaggio in mezzo al deserto, quindi prende, diciamo, più ispirazione da altre storie di Lovecraft. È molto bella, io l'ho provata, mi sono divertito tantissimo. È un Darkest Dungeon 1.5, se vogliamo chiamarlo, sempre lo stesso tipo di meccaniche, ma potenziate, ma migliorate, ma ampliate. E tu, Spettro, che cosa ne pensi?
Per quanto riguarda il voto, io come te gli darei un 10. No, io voglio dare un 9.
10.
Il
gioco è perfetto. Cioè, sinceramente non vedo perché dobbiamo dargli un voto così più basso. È quello che ci ha fatto scoprire, che ci ha fatto amare ancora di più il mondo degli indie.
Beh, sì, diciamo che difetti il gioco non gliene trovo tanto. Cioè, il difetto del gioco qual è? Che è difficile. Ma non lo so se prenderlo come difetto questo. Diciamo che per quel che mi riguarda è un 9,4, 9,5. Lo arrotondo per eccesso e far contento qua il pupazzo.
E di chi parlo?
Quindi sì, facciamo 10, dai, mi voglio lasciare andare con tutto. E noi, tu lo sai, noi nei voti siamo di solito molto bassi e molto critici, ma questo merita davvero tanto.
Victory. A hollow and ridiculous notion. We are born of this thing, made from it, and we will be returned to it in time. The great family of man. A profusion of errant flesh. Multiplying, swarming, living, dying. Until the stars align in their inexorable formation. And what sleeps is roused once more. To hatch from this fragile shell of earth and rock and bring our inescapable end. So seek solace in a manner befitting your lineage. And take up your nugatory vigil. Haunted forever by that sickening prose echoing through the infinite blackness of space and time. Ruin has come to our family.
E con questo è tutto, abbiamo concluso questo episodio, noi vi ringraziamo per l'ascolto, di solito queste cose le dice Yuga, ma magari poi in post-produzione farò ridoppiare questa parte a lui. Noi vi ringraziamo per l'ascolto, è stata una puntata divertente con il nostro Spettro che salutiamo e adesso un attimo ci diamo appuntamento, ma prima vi ricordiamo che se volete potete seguirci su Instagram, su @enciclopedia dei videogiochi, nome semplicissimo. Trovate noi, trovate anche i link per Indie Gamecast che è lì su Instagram con noi a pubblicare contenuti e ovviamente se hai qualche altro link da darci, Spettro, dicelo pure. Dove ti possiamo trovare?
Sì, allora, noi abbiamo subito un brutto attacco hacker che ci ha eliminato un bel po' i contenuti, quindi diciamo che Indie Gamecast verrà un pochettino rivoluzionato. Quindi ci potete trovare al momento su Indie Gamecast, basta scrivere Indie Gamecast tutto unito perché YouTube lo separa, non so perché, e trovate il canale. Lo stesso vale per Instagram e per Facebook, anche se cambieranno un pochettino i contenuti. E poi vi faccio un altro annuncio, stiamo per riaprire il Nevermorecast, dove pubblicheremo, dove faremo sempre, faremo un gioco a tavola al giorno. E ci saranno anche i free to play.
Bellissimo, bellissimo.
I print to play, ci sarà un print to play da scaricare. Guarda caso a tema Lovecraft.
Ecco, perfetto. Quindi appuntamento lì e per tutto il resto su enciclopediadeivideogiochi.it. Ci vediamo al prossimo episodio. Io sono Ace.
Io sono Spettro. Tumiro. Ad Maiora.
Giocate una pagina alla volta. Namaste and be brave.